Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.
Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
L'orso bianco era nero, storia e leggenda della parola, è il nuovo libro di Roberto Vecchioni pubblicato da PM. Questo è proprio una dichiarazione d'amore nei confronti delle parole, da parte di chi sicuramente le usa nel quotidiano come tutti noi, ma soprattutto le sublima quando scrive libri o canzoni. Si scava nell'etimologia di alcune parole, ma come si legge nell'introduzione, questo non è il lavoro di un linguista, è piuttosto l'opera di un appassionato, di uno che con le parole ci gioca, e uso il termine giocare nel senso nobile del termine, ne subisce il fascino, ne riconosce però anche il potere. E quindi si va dai sofisti che con le parole affermavano tutto il contrario di tutto e insinuavano il dubbio, alla poesia in cui una sola parola riesce a dare il senso al tutto. E poi si parla anche di teatro, per esempio del teatro popolare di Plauto, in cui non c'è la parola ragionata, ma la parola immediata ed esplosiva. Roberto Vecchioni, ho detto che questa è soprattutto una dichiarazione d'amore verso le parole. Tu hai messo insieme anche appunti e scritti che hai raccolto nel corso degli anni, quindi ci sono anche documenti originali, poi però tradotti anche in modo comprensibile per tutti. Perché in questo momento della tua vita un libro così?
Innanzitutto perché la parola sta sparendo. Innanzitutto perché sta sparendo non solo la parola come ente fisico letto su un libro eccetera, ma proprio la parola come concetto, cioè il modo di comunicare oggi è ben diverso, si va a gesti, si va a emoticon, si va a segni di tutti i tipi, si perde quella che è la gamma di sfumature infinite che ha una parola o un'altra parola messa in un certo posto. Perché dico questo? Perché la parola è il segnale più preciso del pensiero ed è anche dell'anima, del sentimento. Se tu ti adatti a segnare soltanto qualche immagine o stringi la discussione in un verbo e un predicato, non arrivi all'anima della persona che c'è davanti, anche nelle parole d'amore. Le parole d'amore vanno calcolate, cioè le devi calcolare il cuore. Calcolare in modo giusto, perché se sbaglia parola d'amore devi trovarti un'altra donna o un altro uomo.
E tu tra l'altro all'inizio di questo libro spieghi come proprio l'essere umano nasca con l'uso della parola, cioè quello che distingue l'essere umano dal resto degli altri esseri viventi è proprio l'utilizzo della parola.
Ma l'essere umano ne ha bisogno nel momento in cui nascono centri grandi, perché finché si è nei villaggi basta guardarsi in faccia, poi dal 6-7000 avanti Cristo le cose cambiano, perché si va in altri posti, si deve vedere altra gente, si deve commerciare, si deve portare le proprie pecore, i propri buoi a vendere eccetera, e bisogna avere un modo di comunicare che non sia soltanto a gesti. E allora con una fatica immensa l'uomo inventa la parola, perché la parola è l'unica invenzione umana. Tutte le altre cose, anche quelle, tutte le cose scientifiche, sono scoperte, perché anche la ruota è una scoperta. I sassi rotolavano e basta. Anche i raggi gamma c'erano già prima che fossero scoperti. Ma l'invenzione è la meravigliosa arte della parola.
Naturalmente tu, essendo un grandissimo appassionato di cultura greca, qui e lì in questo libro ci parli moltissimo della cultura greca. Per esempio i sofisti, no?
Sì.
Tu spieghi come i sofisti erano in grado, attraverso l'utilizzo delle parole, di dimostrare una tesi e il contrario della stessa tesi, o comunque insomma riuscivano anche a insinuare il dubbio. Però metti i sofisti greci in relazione a quelli che definisci i sofisti contemporanei, cioè a quelli che utilizzano le parole però con uno scopo preciso. E qui scoperchi la questione del potere, cioè utilizzare le parole in un determinato modo è sicuramente una forma di potere.
Sì, c'è una differenza abissale. I sofisti erano filosofi.
Certo.
E quindi parlavano di cose astratte, Dio c'è, non c'è, il giusto è giusto, è sbagliato, tutte queste cose qua che rompono la testa alla gente comune. Ma i sofisti di oggi, che non possiamo nemmeno chiamare sofisti perché la sofia sarebbe anche saggezza, quelli che sanno convincere con le parole oggi, nascono perché è cambiato completamente l'assetto del mondo, cioè che cosa conta oggi, chi comanda nel mondo, chi ha il potere di produrre e vendere, il potere di imporre, guarda i dazi, il potere di imporre le proprie cose agli altri. Per farlo deve avere intorno una massa di gente con una testa così che convince gli altri che o così o pomì, cioè o prendi queste cose oppure ti sbagli completamente. Sono gli influencer, sono i pubblicitari che tra l'altro, l'ho detto nel libro, pubblicizzano beni ottimi.
Sì, sì, tu non ne fai buonissimi. Una critica al bene che viene pubblicizzato.
Il modo in cui ci arrivano, che devono sempre, in questo tafferuglio di beni comuni, che ce ne sono troppi di uno stesso tipo, devono trovare un sistema, qualcosa per distinguere il proprio prodotto da quello degli altri.
Ecco, tu non fai una critica al prodotto, però no. Si intuisce che c'è una critica alla necessità spasmodica di avere sempre più prodotti, quindi critichi in un certo senso il mezzo, ma anche l'obiettivo, cioè spingere le persone ad avere sempre di più, sempre di più, sempre di più per avere una soddisfazione personale.
L'obiettivo è l'incontentabilità umana. Noi non ci accontentiamo mai di quello che abbiamo. Lo vediamo in un altro e diciamo: perché non ce l'ho anch'io quella cosa? Anzi, la voglio meglio di quello lì. E allora ecco, zaff, arriva l'influencer in modo largo, influencer, che ti dice: ti spiego perché devi avere questa cosa qua. Il punto centrale della pubblicizzazione, della propaganda, è quello di mettere in evidenza le proprie qualità e nascondere completamente i propri difetti, che sono tanti, tantissimi per ogni prodotto. Ci sono negatività che vengono completamente escluse e sempre con ragionamenti molto simili a quelli dei sofisti.
Questo è un libro che può essere letto anche un po' a capitoli, no? Per esempio, io ho trovato affascinantissimo il capitolo sulla poesia, dove tu metti in evidenza come una singola parola, e qui è il potere della parola però inteso in un altro senso, all'interno di alcuni versi può dare il significato, può illuminare gli stessi versi. Fai un esempio, famosissimi versi di Quasimodo: ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Tu poni l'accento su quel subito, cioè è l'unica parola, quel subito, che illumina e fa comprendere tutti i versi. Perché?
Perché se lo togli diventa un fatto normale. Mi spiego: ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è sera. Beh, ma questo è normalissimo, tutti moriamo, quindi dov'è la poesia qua? Non si comprende. È quel subito che illumina tutta quanta la poesia, cioè significa troppo presto rispetto a tutto quello che vorrei dare alla mia anima, a quello che ho perso, a quello che vorrei ancora dire. E questa è una genialità, un colpo di genio di un grande, è un premio Nobel di un grande scrittore, ma ce ne sono tantissimi. A volte non è una parola sola, è uno stico, cioè è un mezzo verso o un verso intero in tutta una poesia. Per esempio il bellissimo verbo eternare di Dante, cioè come l'uomo si eterna, è un verbo che inventa lui, perché l'italiano non c'è. Fa capire che oltre se stessi c'è il tuo segno di cultura, di amore per il mondo, va oltre la tua fine, arriva ad altri. L'eternarsi è questo. Oppure altri esempi, quel bellissimo esempio della Zimbosca, che è magnifico, valeva il Nobel solo per quell'esempio. Senti come, ascolta come mi batte forte il tuo cuore, cioè è uno spostamento emotivo clamoroso. Tu capisci che lei dentro di sé non ha il suo cuore, ha quello dell'amato.
E poi c'è anche Rimbaud, per esempio, che si capisce ti piace moltissimo, e soprattutto tu sottolinei come l'utilizzo della parola da parte di Rimbaud sia passata dal comunicare al commuovere. Questo succede nelle poesie, può succedere anche nei romanzi e poi succede anche nelle canzoni. Lì però c'è anche la musica che si mette insieme alle parole.
E la musica è un bel espediente, te lo dico la verità. Sì.
È un assist favoloso.
Aiuta moltissimo, sai, Dante, che era Dante, non era mica l'ultimo piscuano di questo mondo, nelle Vulgari Eloquenza, dice che la forma più bella di poesia è la canzone. La canzone è quella scritta, per quella formata da fronte sirima con le sue strofe. Però dice anche, oltretutto dice, le mie sono le più belle, ma questo è ovvio, Dante, figurati.
Ognuno
era
di
modesto,
sé.
Dante, modestissimo. Però dice, però se c'è la musica sopra, diventa doppiamente bella. Quindi se lo dice Dante, io ci credo, è verissimo. Infatti molte delle sue cose sono state musicate da Casella, per esempio, che lui trova nella Divina Commedia.
Tu affermi anche una cosa che dicono e ripetono spessissimo i linguisti, anche se tu dici io non sono un linguista, e cioè che la lingua si adegua ai cambiamenti del tempo. A questo punto io ti lancio una provocazione. Noi sappiamo che la lingua appunto cambia a seconda dell'uso. Se
sì,
una parola,
assolutamente sì, secondo dell'uso.
Se... A seconda dell'uso ci sono anche i neologismi ogni anno, nei vocabolari, eccetera. E invece cosa pensi dello schwa? Cioè della possibilità di in qualche modo inserire un cambiamento che non arriva dall'utilizzo, ma arriva dalla regola che si vuole, diciamo, alcuni vogliono, diciamo,
sì,
imporre o applicare per un'inclusione di genere. Come la vedi tu?
Dunque, innanzitutto è un errore assoluto semantico. Lo sva non ha questa funzione. Lo sva è una vocale indefinibile che sta in mezzo, generalmente in mezzo a una radice, non a fondo della parola, e dipende da come è pronunciata nelle varie culture. Alcuni la pronunciano A, altri E, altri B, e, I, altri U. Appartiene a un periodo in cui alcune vocali non esistevano, si inventavano, oppure alcune lettere, alcune consonanti che noi consideriamo consonanti ma non lo sono, come la R, la L, la M, la N, che sono addirittura sonanti, si possono tenere lunghe, avevano bisogno di una vocale vicino perché da qualche parte dovevano trovarla, e questa vocale era lo sva. Quindi no, vabbè, l'asterisco possiamo anche metterlo, per quanto mi faccia un po' ridere l'asterisco.
Io non saprei pronunciarlo, come pronunceresti tu l'asterisco?
Asterisco,
quindi carsterisco.
No, bellissimo. Ma allora dobbiamo rifare tutto, no? Per esempio anche a Natale aspettiamo Gesù bambino asterisco.
Da quello non lo riusciamo a pronunciare, perché, quindi lo togliamo l'asterisco.
Non mi pare, si deve essere chiari. Si può anche dire l'una e l'altra cosa. E poi molte cose al femminile prima o poi vinceranno sulla scontata descrizione del maschile, perché è molto scontata, perché è fatta dagli uomini, è fatta dai maschi, è fatta dai grandi della storia. Ma la scrittura va anche al femminile.
Giustamente.
Molte cose sono al femminile.
Giustamente.
Anche, come ho già detto più volte, il cognome dei figli.
Quando è nata in Roberto Vecchioni la passione per le parole? Perché tu adesso hai superato gli 80 anni e hai deciso anche di scrivere un libro proprio concentrandoti sulle parole. Non è la prima volta che parli di parole, naturalmente, però la tua passione quando è nata?
Beh, io fin da piccolo, credo a 2-3 anni, già avevo pensato, capito che le parole avessero una magia interna, cioè che potessero salvarti da situazioni indesiderabili e invece convincere, come la parola è bella, in situazioni in cui per forza volevi una cosa, allora dovevi trovare le parole giuste, accomodanti, acquietanti, per convincere la mamma, il papà, eccetera. E io mi ricordo un episodio, te lo racconto, per dire, avevo 2 anni o 3 anni, no, 2 forse, e avevo fatto pipì per terra, e sapevo che la mamma mi avrebbe sgridato, e allora ho preso un cavalluccio di legno e l'ho messo sulla pipì, e quando è arrivata mia mamma gli ho detto è stato il cavallo a fare la pipì a terra. Ecco, questo è già un influencer.
Avevi capito il potere delle parole a quel punto.
Il potere era già, allora l'avevo in mente.
Facciamo un gioco, concludiamo con un gioco. Immaginiamo una capsula del tempo in cui inserire delle parole. La parola che vorresti inserire nella capsula del tempo per descrivere i tempi presenti, quale sarebbe?
Beh, io i miei tempi presenti sono stranamente pazienza e speranza e soprattutto sicurezza che il bene vince sempre e vincerà. Queste le metterei. Non metterei dentro o che tempi abbiamo, o come stiamo male, o i dittatori, o qua o là. C'è sempre stato tutto questo, ora è in maniera molto molto non conforme a prima, però è una storia di andirivieni la storia dell'umanità, e quindi prima o poi quello che è contrario alla natura dell'uomo perde, perché la maggioranza dell'umanità vuole serenità, vuole star bene e vincerà.
Grazie Roberto Vecchioni, ora in libreria con L'orso bianco era nero, storie e leggende della parola, pubblicato da PM. Grazie.
Grazie a te, grazie, grazie.
Il cacciatore di libri.
Immaginate che venga creata un'app in grado di rilevare se le cose che vengono dette siano vere o false. Immaginate le conseguenze che questo potrebbe avere nella vita privata, sul lavoro, in famiglia, con gli amici. È quello che ha immaginato Iaris Helvetella nel romanzo La mezz'ora della verità, pubblicato da Mondadori. La voce narrante è quella di un uomo, Valentino. È un uomo piuttosto solitario. Lui è un funzionario della pubblica amministrazione, sembra non avere, insomma, grandi passioni nella vita. Gli piace però interessarsi delle vite degli altri. Valentino dunque è la voce narrante, però bisogna dirlo subito, si tratta più che altro di un romanzo corale, veramente pieno di personaggi, che sono poi gli abitanti del condominio dove appunto Valentino vive. Ci sono per esempio Marco e Lella con i figli adolescenti Lorenzo ed Ernesto, c'è poi Giacinto che viene dal Bangladesh, ci sono tre studentesse fuori sede, Cecilia, Luci e Giustina. Tutti iniziano a testare questa app della verità che si chiama Varami. Inizialmente lo fanno su questioni personali, per scoprire per esempio dei tradimenti, quanto sono amate dalle persone che insomma le circondano. Poi però Lorenzo e il fratello Ernesto iniziano a girare dei video per strada, fermano un politico, interrogano un vigile urbano sulle concessioni, chiedono ad una professoressa se per esempio ha delle preferenze fra gli studenti. Beh, la diffusione di questi video naturalmente scatena delle conseguenze. Iaris Helvetella, innanzitutto, da dove nasce l'idea di questa app della verità che tu ovviamente hai chiamato così Varami e che insomma indica un po' una sorta di ossessione per la ricerca della verità?
Nasce proprio dall'osservazione della realtà quotidiana in cui sono immerse le nostre case. Spesso ci troviamo magari da soli nella nostra cucina, a un certo punto chiediamo a una misteriosa presenza di metterci un timer per la pasta, poi dall'appartamento del vicino arriva un notiziario, una notifica ci dice qualcosa sui nostri più cari amici, insomma tutto un vortice di notizie vicine e lontane che ci proiettano al di fuori della nostra realtà interiore, e spesso queste voci hanno l'ambizione, l'ardire di comunicarci la verità sui fatti che abbiamo intorno. È vero, è un'ossessione, perché oggi abbiamo tante tecnologie che rispetto al passato ci consentono di sapere tanto. È qualcosa che solo 20 o 30 anni fa era pura fantascienza, e quindi abbiamo sviluppato nel tempo l'idea che attraverso la tecnologia possiamo avvicinarci di più alla verità. Però tanti fatti di questo ultimo secolo ci dimostrano con un grande punto interrogativo che è il contrario.
C'è da dire che magari la tecnologia può aiutarci nel cosiddetto fact-checking, nel momento in cui si danno delle notizie, anche tu sei giornalista, quindi insomma vieni da quel mondo lì. Però ovviamente nel tuo romanzo hai voluto estremizzare questo concetto e creare questa app che si applica anche a questioni personali, insomma, il sogno un po' di tutti, forse sapere chi sa veramente cosa pensa di me Tizio e Caio. Però inevitabilmente ci sono delle conseguenze. I personaggi del tuo romanzo sono pronti ad accettarle queste conseguenze?
Questa è una bella domanda che pongo ai personaggi e pongo a me stesso che li scrivo e al lettore che si relaziona con questa mezz'ora della verità. Il fact checking è sicuramente uno strumento utile, ma nel tempo si è rivelato una situazione, una soluzione che è rassicurante ma che non risolve tutti i problemi. Perché da un lato vediamo che etichettare una notizia come vera o falsa, come autentica o inventata, ci aiuta tanto. Però poi quello è solo l'inizio della questione della verità. Io effettivamente negli anni, per esempio, mi sono occupato molto anche di cronaca nera, e quella è una grande palestra per farsi delle domande sulla verità, perché esiste una verità giudiziaria e una verità umana, che è quella che interessa allo scrittore, poi anche al lettore, che in genere è molto più complessa, ci pone molti più dilemmi, e quindi anche nel nostro vissuto quotidiano si rispecchia questo dilemma su che cosa dobbiamo considerare vero e quanto ci è utile questo check, appunto, sulla verità degli altri. Oggi leghiamo la verità al controllo, no? Controlliamo tutti, anche i figli, con meccanismi GPS, dove vanno, dove stanno, con chi si trovano, e questo ci dà l'illusione di sapere di più di loro. Invece ci troviamo spesso con più domande che risposte. Questa è una cosa che mi ha dato tanto da pensare, e ho voluto, diciamo così, traslare questi dilemmi nella realtà quotidiana, la realtà molto da commedia di questo condominio in cui si muovono i personaggi di questo romanzo.
E allora veniamo appunto ai personaggi che si muovono in questo condominio. Abbiamo detto che c'è questa app Varami che ognuno all'inizio inizia ad utilizzare, insomma, a scopo privato. Poi però c'è una sorta di upgrade della stessa app, perché improvvisamente inizia ad insinuarsi negli apparecchi elettronici delle case di chiunque, e ogni tanto fa, come dire, il riassunto delle domande che sono state rivolte alla stessa app, e poi si arriva alla famosa mezz'ora della verità, perché alle 18 di tutti i giorni questa app si impossessa, diciamo così, degli altoparlanti anche che ci sono in città, e sputa sentenze, racconta le cosiddette verità. Questa è una commedia, si sorride, però in alcuni casi ci sono dei risvolti tragici.
Allora, io immagino la verità come un grande animale che noi proviamo a domare, ma che ogni tanto si inselvatichisce, dà i suoi colpi di coda, i suoi morsi, nel bene e nel male, voglio dire, no? È una questione complessa che si agita nella società, che esiste in quanto tale, ma che tuttavia reagisce ai nostri tentativi di ingabbiarla, ai nostri tentativi di controllarla. E dunque anche i personaggi di questo romanzo devono fare i conti con questo aspetto, e cioè legare il tema della verità a un tema che apparentemente contrario, ma invece è molto affine, che è il tema della libertà. La verità si costruisce in realtà nella libertà. E questo è un qualcosa di molto difficile da comprendere, specialmente nei rapporti, no? Io a volte immagino i rapporti tra le persone come se si stesse trattando di un mattinale di questura: dove eri, con chi eri, cosa hai fatto. Invece le verità sono molto più complesse, molto più profonde.
E veniamo a Valentino. L'ho definito un po' il protagonista, anche se è un romanzo corale, però è l'unico personaggio che poi parla con l'io, insomma, una sorta di voce narrante. Emerge anche la descrizione di questo personaggio lentamente. Scopriamo lentamente vari aspetti del suo carattere. Per esempio, tu a un certo punto scrivi: «Non è scorretto dire che mi occupo di loro per non pensare a me. Nel dedicarmi alle questioni altrui, fra l'altro, manifesto un'ironia e un'abilità di introspezione che tendono invece a farmi difetto quando ragiono sulla mia vita». Ecco, che personaggio è questo Valentino, di cui poi, insomma, non sveliamo come va a finire, però, insomma, emergono dei particolari interessanti.
Valentino è un personaggio come ne intuisco molti attorno a noi, e a volte io stesso mi sento un po' come Valentino, cioè in un certo senso attanagliato da una solitudine relazionale, che cerca magari una via social anziché sociale, e che si riduce spesso a spiare, una grande opera, no, di osservazione generale di quelli che abbiamo intorno, delle loro esperienze, dei loro compleanni, dei loro lutti. Siamo lì che osserviamo, spesso siamo noi stessi a fornire agli altri tantissime informazioni su
attraverso
quello che
i
facciamo,
social,
attraverso
lui lo
i
dice.
Social. E anche qui si costruisce un altro paradosso che è simile a quello della verità. In mezzo a così tanta gente ci sentiamo più soli, no? Evidentemente c'è una qualità del rapporto social che è molto carente sul piano dell'affezione umana. Cioè c'è qualcosa che ci fa sentire delle mona disperse, diciamo, di fronte a uno schermo, perché stiamo sempre più rinunciando a una fisicità. Io ho voluto che questa app della mezz'ora della verità fosse una sorta di intelligenza che man mano cambia, man mano invade, quasi andare a scuotere un po' i personaggi, mettendoli di fronte alle contraddizioni delle loro ricerche, cercando di interpretare anche un tema che penso che sia molto diffuso. È facile vederlo negli altri, ma spesso siamo noi stessi in prima persona a provarlo. C'è una sorta di sospetto universale nei confronti delle notizie, di quello che ci viene detto. Cioè noi oramai non possiamo mai prendere per buona un'immagine, ad esempio, senza domandarci: è autentica? Non è autentica? È vera? Non è vera? La cosa che mi stanno dicendo, persino le foto delle vacanze, no? Oramai ci sono queste dimensioni di vacanze social, per cui si va per farsi magari una foto alle Maldive, però due giorni dopo poi li incontri al solito supermercato, no, con il carrello, con le cose al 3x2, dice: ma tu non eri no, sotto una palma meravigliosa? Ma quella era per farsi la fotografia e poi dopo ritornare, ecco.
È evidente che in questo tuo romanzo, appunto con i toni della commedia, ci sia una forte critica al rapporto che abbiamo con i social, ma anche e soprattutto al rapporto che abbiamo con la verità e con la cultura del sospetto. Ma Iari Salvetella, se un domani veramente qualcuno dovesse creare un'app come Varami, in grado di decifrare appunto se io e te in questo momento stiamo dicendo la verità o meno, tu la useresti o no?
Diciamo che tutte le tecnologie che arrivano, per chi ha già vissuto vari passaggi, diciamo, noi siamo quelli che mettevano i gettoni nei telefoni, che poi hanno avuto i telefonini che non entravano in una tasca, e poi abbiamo avuto internet, poi abbiamo qualcosa, quando arriva, noi subito il primo tema che proviamo è il sospetto. Per esempio l'intelligenza artificiale, per noi, diciamo, da generazione Z verso il boomer, la prima cosa che pensiamo: oddio, andrà a finire male. Siamo lì a temere che ci sia una conseguenza negativa. Però questa sarebbe un po' una lampada di Aladino. Diciamo che a me quello che piacerebbe è se questa grande app potesse essere come una performance, diciamo veramente una mezz'ora, no? In cui aprire questo vaso di Pandora e poi poterlo richiudere. Diciamo che dovremmo essere molto preparati per vivere una cosa del genere. È necessario un grande percorso interiore, e spesso noi lo facciamo soprattutto attraverso la lettura, lo studio e la scrittura. Ci aiutano tanto perché ci fanno capire una cosa, e cioè che la verità, ancor prima di essere una risposta, è una domanda. Noi più leggiamo, più ci documentiamo, più studiamo, e più andiamo a modificare, ad ampliare, ad approfondire le nostre domande. Ed è il modo in cui ho voluto scrivere questo romanzo. Cioè si comincia con un tono un po' frivolo, diciamo così, di commedia, e man mano le questioni diventano sempre più complesse, pongono sempre più interrogativi anche interiori. Dunque, secondo me, il buon oracolo lo fa la buona domanda. No? Se noi quest'app, che sarebbe veramente rivoluzionaria, la usiamo per fare le domande sbagliate, avremo solo le risposte superficiali che spesso già abbiamo.
Grazie a Iari Salvetella, ora in libreria con La mezz'ora della verità, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie a te.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri /Radio24, e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilair Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilair Nutrition.